E così passava la lira libertaria, un classico, direi, a questo punto della Esquina del Sol. Li abbiamo ascoltati in plurale, uso il plurale maschile, scusate, li abbiamo ascoltati alla lira libertaria più di una volta, in questo caso con dedica in particolare, ed è un po' l'introduzione per parlare, come dicevamo, della situazione dei prigionieri politici in Cile, non solo quelli mapuche. E ci servirà un po' la comunicazione telefonica che speriamo di avere tra pochissimo, anche come prefazione della situazione particolare del Huelmapu, no? Dove ci metteremo a parlare della situazione della comunità, del popolo mapuche. Prima una comunicazione telefonica con la rete internazionale di solidarietà con il popolo mapuche.
Sembrano piccole differenze,
no, ma è importante,
ma
c'è ragione. E dopo sì ci metteremo, dicevamo, a parlare particolarmente della situazione del Huelmapu. Comunque la comunicazione ce l'abbiamo, no?
La comunicazione ce l'abbiamo, eccola qui, la mia amica Jerry. Amica, ciao, bentornata, ciao, in questa radio.
Ciao compagni, grazie ancora,
ciao.
Sempre bello ascoltarvi, ciao compa.
Allora, noi così, molta emozione, insomma, io non ti nascondo che quando so che in Cile qualcuno ci ascolta dal carcere provo un'emozione pazzesca, provo anche un senso di responsabilità a cercare di far viaggiare un po' fuori da quelle mura, da quelle sbarre, a cercare di far sentire il calore e la vicinanza. In particolare, cominciamo da questo, stiamo parlando, appunto l'avete sentito, Mattia ha detto Giordano per gli amici, per il suo quartiere, di un prigioniero giovanissimo e che già veramente l'ingiustizia gliene ha fatte passare fin troppe. Raccontaci Jerry, ti lascio la parola.
Sì, grazie. Sì, come rete internazionale delle feste popolo mapuche in Italia, tra tanti casi ancora che rimangono di compagni e di compagne della rivolta, soprattutto i giovanissimi, dietro le sbarre dell'operazione carceraria di Piñera, noi stiamo sostenendo da un po' di tempo a questo compagno giovanissimo, Matías Berrocal, conosciuto come Giordano. A quien saludo, ahora hablo en español porque así me entiende. Aquí Matías, estamos contigo. Ahora vamos a hablar un poco de ti en italiano, así también vas aprendiendo. Per dire che Matías, come diceva, uno di tanti compagni che ancora rimangono lì incarcerati, molto giovane, a 21 anni, un ragazzo che anche non ha avuto una vita facile dalla sua infanzia, e anche per questo noi abbiamo voluto avvicinarci a Matías, perché diciamo che non conta con un sostegno proprio concreto al di fuori delle mura del carcere che le stia vicino, anche perché il caso di Matías, lì in prigione da ottobre dell'anno scorso, quindi da un anno che è incarcerato, ancora in prigione preventiva. Lui è stato detenuto con altre 11 persone, di cui 7 sono stati liberati e 3 rimangono ancora in carcere. E uno di loro è Matías, accusato di questi fatti che sono successi lì in una caserma dell'Ormida. L'Ormida è un comune di Santiago, e quindi queste persone sono state accusate di aver attaccato la caserma, e in particolare Matías Giordano è quello che rischia di più, perché lo accusano di diversi delitti, come quello anche di minaccia e di aggressione a carabinieri, omicidio frustrato a carabinieri, porto di armi, porto di il lancio di molotov, porto e anche fabbricazione di armi artigianali, e quindi tutto questo si sta complicando sempre di più, già che il Ministero Pubblico sta chiedendo 35 anni di prigione per questo giovane. 35 anni veramente non si possono sentire, per cui noi siamo molto preoccupati, sperando che almeno si riesca ad abbassare questa pena, che è veramente infame, in una situazione di protesta sociale in cui tutto un paese si mobilizzava per chiedere non solamente la rinuncia di Piñera, sia anche l'abolizione totale di questo modello neoliberale che da tanti storicamente diciamo è parte purtroppo della vita del Cile, no? Della popolazione cilena. Quindi Matías in questo momento è incarcerato da un anno nel carcere di Santiago 1, nella città di Santiago. Questo 6 di ottobre avrà una nuova udienza di reformalizzazione. Diciamo che da un anno che è l'unico di questo caso che non è stato ancora condannato, non ha una condanna, a differenza degli altri. Quindi in questo 6 di ottobre cosa succederà? Che sicuramente l'accusa, il Ministero Pubblico cercheranno ancora di addossarle altre accuse, per cui la situazione temiamo si aggraverà diciamo in termini giudiziali. Quindi la situazione sua giudiziale è molto molto complessa, molto complicata. Io in modo personale e politico sono molto preoccupata per quello che può succedere il 6 ottobre, perché ancora una volta diciamo che il potere giudiziario cileno non attua, non agisce in forma obiettiva, non c'è una giustizia. Quindi possiamo vedere come continuano a essere diciamo libere di tutta condanna, anche godere della propria impunità. Politici, carabinieri che durante la rivolta hanno perpetrato violenza ai manifestanti, tutti questi ex appartenenti alla Dina di Pinochet, tutti questi che godono di un'impunità senza neanche fare un giorno di carcere, o quelli che sono in carcere sono andati con le carcere che sembrano un albergo. Quindi ancora una volta siamo in un Cile in cui il potere giudiziale non attua come deve attuare, chi è povero, che è indefeso anche, non conta con una difesa legale ottima come sta succedendo anche con Matías Jordano, rischia di fare anni e anni di carcere privato della propria libertà a così giovane età.
Sì. Tra l'altro prima commentavamo che il lavoro enorme per tornare un po' anche per ricordare, perché ricominciamo a parlare dei prigionieri politici diciamo della rivolta adesso, diciamo, forse l'abbiamo accennato l'altra volta in questa puntata così direttamente, ricordiamo che comunque in tutta la difficoltà che c'è adesso in Cile, perché c'è un'emergenza ancora sanitaria ben lontana da ciò con cui noi siamo arrivati, c'è ancora tutta una serie di problemi, c'è poi la situazione personale appunto di ogni prigioniero e prigioniera, e poi c'è questo lavoro gigante, credo, che stanno facendo la coordinadora, i gruppi che sono all'interno della coordinadora, che è non solo di accompagnare famiglie, detenuti che non hanno famiglie, occuparsi di tutta una serie di cose, ma anche informarci. Quindi credo che quello che dobbiamo capire è che avere l'attenzione su questi prigionieri è ancora più utile, una volta che oltre a poter fare la sottoscriva, mandare quei beceri duri di soldi, possiamo forse fare l'attenzione, fare sì che la nostra attenzione internazionale acquisisca un peso, no? Cominciare a far circolare qua il suo nome, cominciare a dircelo, cominciare a raccontarci che cosa succede, prendere lui come esempio per tanti e tante, ma no lui, no, nel mare magno, perché queste storie più complicate diventino più simboliche, perché sono le persone che rimangono ancora più indietro di chi viene lasciato indietro. Questo lo dico quando poi parliamo di una convenzione costituente, adesso non la voglio buttare in caciara, no? Però per ritirare un po' i fili, quando parliamo di una convenzione costituente che è stata possibile grazie anche all'azione di questi compagni e compagne, alla loro presenza, alla loro generosità nelle piazze, continua, costante, determinata, autodeterminata, sciolta, libera, nel senso che si sceglie con chi si vuole scendere, nessuno te lo ordina, e che ha svegliato un popolo intero, e poi questa convenzione costituente invece si dimentica di questi prigionieri. Questo credo che sia stato probabilmente un sentore di solitudine in più, perché forse tu pensi che se effettivamente hai accompagnato il tuo popolo a questo cambiamento che millanta, pensi che sei nella memoria del tuo popolo, no? Questo vediamo che non sta succedendo, e che quindi ancora più importante è avere, credo, lucida questa analisi, perché non è una questione di schieramento politico, è proprio una questione di coerenza umana, credo io, no? Mattias, Giordano, come tanti altri e tante altre, sono lì perché hanno fatto una scelta, che quello era il momento di provare a cambiare le cose. Hanno fatto svegliare il Cile, l'abbiamo detto tante volte durante quella rivolta. Adesso non ci può essere il nulla, quando invece il vecchio Cile, pieno dei suoi privilegi, della sua così, della sua destra lurida, comoda, grassa e bavosa, vuole continuare a vendicarsi, o comunque a fare finta che questi compagni e compagne non esistano, siano quelli sbagliati, siano quelli che devono pagare cosa? Un cambiamento che ha chiesto un popolo intero, no? Quindi diciamo che io credo che appunto il poco che ne possiamo fare è questo. Quello che io ti chiedo è, appunto, tu ci hai detto che il 6 ci sarà una nuova udienza, a che punto è questo processo? Se tu lo sai, perché poi capisco pure che non sempre è semplice, ma tu so che sei in comunicazione con lui, quindi insomma questo è una fortuna in più. A che punto è il suo processo e se effettivamente si può fare qualcosa di più pesante, no? Di più effettivo, di più utile?
Sì, io ho la fortuna di avere comunicazione con lui spesso, e questo mi ha fatto molto piacere anche a livello umano, perché dobbiamo anche parlare che al di là a parte delle condizioni disumane che si vive nel carcere, da tutto il mondo sicuramente, anche in Cile così, c'è anche da avere molta attenzione e preoccupazione per la salute mentale e psicologica, perché dopo un tempo dobbiamo pensare che questi ragazzi hanno purtroppo, è anche logico, è parte anche della nostra, diciamo, nel suo aspetto umano, e il crollo mentale, il crollo psicologico, di non farsela più, di portare avanti una situazione del genere, quando ti vedi chiuso in questi quattro muri, nessuno risponde. Dopo un anno privato della tua libertà, alle tue risposte giudiziali. Quindi anche questo è un punto che con Mattias ogni tanto me lo fa capire, che veramente a me preoccupa tantissimo. Mi sento tante volte impotente, non riuscire a fare di più. Sul 6 ottobre neanche lui sa molto, perché ha avuto anche questo problema con il suo legale, che non comunica molto, quindi anche lui è molto, diciamo, non preoccupato, però un po' nel limbo, che non sapere cosa affrontare il 6 ottobre. La unica cosa che lui sa è che il 6 questa reformalizzazione sicuramente porterà altri capi d'accusa incontro di lui. E lo che sicuramente può succedere, però non è neanche sicuro, e ci sarà la condanna, perché lui non ha una condanna, a differenza delle altri imputati dello stesso caso. E cosa possiamo fare noi, come dice te, è dare una visibilità internazionale, dare una denuncia internazionale, che in Cile ancora la situazione è quella di 2 anni fa, non si parla come prima. Non vediamo più le notizie, esatto, come prima, però dobbiamo capire, perché io sono stata là anche 4 mesi, che la rivolta in Cile continua, che esatto. La gente continua nelle strade, continua nelle piazze a chiedere questo cambiamento, come dicevi te, e che hai detto molto bene, ricordare che questa costituente, che era all'inizio sovrana e libera, è stata il risultato di questi ragazzi che sono scesi in piazza. Per dire noi vogliamo vivere dignamente, e questo me lo ripete sempre Felipe Santana, che è un altro compagno che noi sosteniamo, preso dal prigioniero della rivolta, che lui mi dice, la gente che adesso seduta la costituente, soprattutto quelle che sono salite dal popolo, no? Se devono ricordare che si sono lì a costruire questo pezzo di storia che può cambiare la nostra vita, è stato grazie a noi, perché noi siamo stati noi quelli che siamo scesi in piazza. E quindi mi dice che lui tante volte, quando sente tutte queste polemiche, discussioni interne o tutti questi fallimenti che già si stanno vedendo all'inizio, veramente lui si sente proprio male, perché non vorrebbe che tutto questo che era al punto di una rivoluzione finisca nuovamente con 30 anni fa, e ripeteremo le storie di 30 anni fa. Quindi importantissimo anche che noi questo sostegno di solidarietà internazionalista, attraverso l'informazione, attraverso la denuncia, di non stare zitti, di non dimenticare, di non perdonare, perché questo governo, non solamente questo governo, tutti anche i governi precedenti, dobbiamo dire, l'hanno fatto un danno enorme alla popolazione cilena, al popolo cileno. E oggi questi ragazzi, queste ragazze, questi compagni e compagne stanno pagando solamente il fatto di aver deciso con la coscienza di aver sceso in piazza a protestare, a dire la sua, e oggi sono private ancora della sua libertà. Tanti di loro, ricordiamo che tra poco il 18 ottobre saranno 2 anni della rivolta, e abbiamo compagni e compagni che da 2 anni sono ancora rinchiusi nelle carceri. Uno di loro è Felipe Santana, e Felipe Santana è un altro compagno che ha 21 anni, è stato condannato a 7 anni e 4 mesi.
E quindi, poi insomma, rendiamoci conto che appunto queste condanne lo abbiamo visto per esempio con altri casi che abbiamo seguito, no? Nella misura in cui poi non è più sostenibile un'accusa allucinante, veramente così grande, che viene smontata, no? Quindi questa abitudine della giustizia cilena di arrestarti negli scontri in piazza e poi però darti delle accuse allucinanti, perché c'è questa possibilità di tenerti dentro 2 anni con carcerazione preventiva, che sono esattamente quelli che mi sembra che sta scontando il nostro giovane compagno, nella misura in cui si avvicina allo scadere di questi 2 anni, che comunque intanto ti hanno torturato là dentro 2 anni, ti hanno tenuto chiuso senza manco sapere perché, senza che tu possa organizzare la tua difesa, con i colloqui con l'avvocato decisi dai tempi carcerari, quindi comunque non ti permettono da libero di arrivare al tuo processo degnamente, perché ti tengono recluso, nella misura in cui poi inizia questo processo, anche quando diciamo il montaggio più grosso viene a crollare e non è più sostenibile, vengono commissionati anni di galera per diciamo dei reati minori, che però fanno sempre un bel totale, insomma, no? Penso a Cordano di San Antonio, penso al caso di San Antonio, dove sono bastati veramente 4 parole senza prove, senza neanche le prove, perché anche le prove che c'erano negavano il tentato omicidio dell'agente della polizia investigazione. Il fatto che l'agente dicesse questo comunque è un pazzo criminale è valso più delle prove provate. No? Questo è la giustizia cilena. Quindi credo che appunto lui abbia già vissuto questi 2 anni di continui rimandi del proprio processo, quindi questa goccia sulla testa sfiancante di rimanere lì senza sapere quando inizia il tuo processo, continui rimandi delle udienze, una volta per un motivo, una volta per un altro. Nella misura in cui, come succede adesso, stanno per scadere i 2 anni, si inizia un processo nel quale però si sa che difficilmente si otterrà giustizia. È di questo che stiamo parlando, non di avere il senso della giustizia, perché in Cile il senso della giustizia è impossibile averlo. Quindi vi stiamo chiedendo proprio una fiducia incondizionata, un sostegno incondizionato, perché non c'è niente di ciò che viene scritto che corrisponderà al reale, no?
Sì, lo che dice te è giusto ricordarlo, che c'è questa infamia tremenda di che quando vai in carcere, soprattutto per motivi politici, hai una prigione preventiva che può essere là dentro 2 anni senza avere neanche l'inizio di un processo, no? E dopo 2 anni forse parte finalmente il processo, dopo che ti hanno bruciato 2 anni della tua vita dietro le mura della prigione carceraria. Il fatto anche, come dice te, è che la giustizia cilena vive a base di questi montaggi della polizia. Per dire, nel caso di Mattias, per quello che mi viene in mente, gli unici testimoni sono della polizia infiltrata. C'era della polizia infiltrata che partecipava a quei fatti lì della caserma all'Ormida.
All'Ormiga.
L'Ormida a Santiago. Quindi i testimoni oggi sono gli stessi sbirri che erano infiltrati in quella manifestazione. E quindi è questa cosa allucinante, perché c'è la prigione preventiva, come dicete, ci sono i montaggi della polizia, e ci sono anche gli infiltrati dentro della manifestazione, all'interno della manifestazione o delle proteste, che dopo sono quelli che vanno al processo come unici testimoni dei fatti. E quindi, come dicete, ovviamente di giustizia non parleremo mai, a meno che mi piace veramente che non possiamo parlare dei 25 anni di prigione.
No, sì, ecco, questa è una cosa che non si può sentire assolutamente.
Non si può sentire.
No, non si può sentire, proprio una cosa. È proprio la dimostrazione di un accanimento, di una cattiveria, cioè di una voglia veramente di annullare, no? Questi compagni che invece sono stati proprio importanti per quei momenti di rivolta. credo, no?
Sì, perché alla fine è una persecuzione politica, in più, diciamo, è rinforzata di questo governo fascista, che ha criminalizzato la protesta di un modo allucinante, di un modo assurdo, anche ricordando che si sia criminalizzato la protesta in Cile di questo modo, è stato anche grazie a tanti partiti che hanno in quel periodo lì firmato quel famoso accordo della pace, che esatto. È quello lì che oggi mantiene ancora imprigionati e imprigionate i nostri compagni e compagne.
Senti Geri, io non so se hai qualcosa da aggiungere a questo caso, perché se no mi sposterei però in tua compagnia verso un altro caso che abbiamo, questa volta un prigioniero politico mapuche. Sappiamo che la differenza sta nel nome, ma no? Chi è mapuche e chi no, ma ahimè lo stesso sistema giudiziario, accanimento come se non ci fosse un domani, e un popolo mapuche che spaventa tantissimo. Però noi torniamo a parlare, insomma, quella che vi faremo sentire sarà la voce di Juan Tralcal, che è il figlio.
Sì,
sì, il
sì,
figlio.
Pensavo io, se penso, sì. Faccio come sempre la proposta così, dal vivo.
Da regista,
sì,
giusto?
Da regista. Se Geri resta con noi, giustamente, perché sarebbe interessantissimo.
Posso chiudere il...
Come no?
Ah, certo.
Su quello de Matías, le ultime cose le dico in spagnolo perché...
Pa' che non si scuci.
Sì.
Perché ci capisca, no, scusateci, no, ma capite bene.
Lo so che lui si segue in questo momento, io sono proprio emozionata, perché veramente farlo sentire da qua il nostro amore rivoluzionario, la nostra solidarietà è molto molto importante per lui in questo momento. Así que Matías, te quiero decir a nombre de la Red Internacional de Defensa del Pueblo Mapuche en Italia, de parte mía, tú lo sabes, que estamos contigo, que no te dejaremos solo, que yo no te fallo, que nadie aquí te falla, porque
nadie.
La distancia no es un motivo para olvidar a quien lucha, que no estás solo, a
no.
pesar de la distancia, que estaremos contigo, que te acompañaremos en todo este camino carcelario, sabes que te quiero mucho en este tiempo que te he conocido, así que vamos adelante, Matías, yo sé que no es fácil, lo sé que no es fácil, pero esto pasará y venceremos, acuérdate que venceremos, así que te mando todo mi cariño, todo nuestro amor revolucionario, toda nuestra solidaridad internacionalista para que sigas adelante, lucharemos por tu libertad y acuérdate que no estás solo y porque lo que has hecho realmente merece una respuesta de conciencia, una respuesta de apoyo y de solidaridad como la que te vamos a dar nosotros desde Italia, ¿ya?
Sí.
Nadie debe ser olvidado, porque quien olvida la lucha, olvida los presos, las presas, y yo y nosotros de la red no te vamos a olvidar, Matías. Tanto Nehuen y libertad, compa.
Sí, me junto al Nehuen que te mandó la Geri para decirte que acá, cada transmisión en esta radio libre, donde nadie toma plata, nadie trabaja, todos damos lo que hacemos con amor, con amor revolucionario, y cada vez que saludamos, usualmente decimos con un saludo a todas y todos los que no pueden gozar de su libertad. Y tú estás en ese saludo, no importa el espacio, no importa la lejanía, estás en nuestro corazón y esa emisora seguirá hablando de ti. No te... Aguántale, porque sabemos que es una remierda. Pero aquí estamos contigo y un día vendré a abrazarte, loco. Acá estamos.
Fuerza.
Dale,
ci vedremo in libertad. Pensavo io, dopo questo saluto,
sì.
Al quale ovviamente io mi aggiungo, saluto internazionalista e solidale con il compagno, direi se Geri resta con noi, che sarebbe interessantissimo perché ci aiuterà a tradurre e a commentare questi audio che ci abbiamo, ci ascoltiamo una canzone.
Sempre la Lira Libertaria, io qua.
Dai, e continuiamo con la Lira Libertaria dedicata a Matías.
Per nosotros, Matías, non has hecho nada mal.
Sì, fuerte, compagno, fuerte, compañero.
Adesso torniamo, Geri.
Le escribo. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. Sé violento libremente. Antes, antes de dormir yo antes de dormir abrazo el caos. Violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. Sé violento libremente.
Los años siguen su rumbo y el olvido no descansa, volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego.
Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. Sé violento libremente. Ármate, ármate, ármate.
Eccoci di nuovo qui, gli 87.9. Jerry, ci sei ancora? Sì.
Sì, sì.
Grande, grande. Allora, dicevamo, ci spostiamo in territorio Mapuche, mettiamola così, insomma, differenze geografiche che, come dicevamo, ahimè, davanti alla ingiustizia cilena invece sono piuttosto aberranti e tristi e simili. Allora, come avevamo annunciato un po' nella cosa della trasmissione, noi abbiamo ascoltato, ci siamo fatti mandare un audio, abbiamo parlato con Juan Tralcal, figlio di José, giusto?
Sì.
Che... ahimè, anche lui non è proprio nuovo alla detenzione. Ci vuoi aiutare, insomma, a raccontare un po' cos'è un caso? Questo poi è un caso che ci ricorda tante altre storie, tante altre dinamiche giudiziarie e tanti altri nomi di cui parliamo spesso, no?
Sì, José Trancal è un prigioniero politico mapuche. Lui è stato accusato nel caso Lusinger Mackay, che era questa coppia di latifondisti svizzeri, in cui è stata incendiata la loro casa e loro si trovavano all'interno, per dire così, farlo un po' riassunto. In questo caso è stato anche accusato il maci Celestino Cordova e anche José e lui Trancal. Loro sono stati condannati, José Trancal è stato condannato a 18 anni di prigione politica e di qui un tempo fa, mi pare che uno o due anni fa, lui è stato trasferito dal carcere di Temuco dopo una serie di eventi che sono successi in questi anni, tra la persecuzione politica, tra che loro avevano scelto anche andare in clandestinità, dopo sono stati, diciamo, catturati, sono state trasferite a Cacere di Temuco e da un anno o due anni sono state trasferite a un SET, che è un centro di studio e lavoro, perché già compivano anche con tutte le requisite per avere anche questo diritto.
Esatto, cioè il SET è una delle misure alternative al carcere, diciamo.
Sì, grazie. E anche che stavo dicendo questo del SET, anche perché lui, José Trancal, ha avuto un abono, non so come si dice, della condena, per un caso precedente, in cui anche questo lo ha aiutato a scontare, diciamo, i giorni di prigione politica. In questo momento lui si trova nel SET e da un po' da tempo si sta cercando di farle avere il permesso di uscita del carcere, e nel senso che lui ha compiuto già più della metà della condanna e quindi ha diritto accesso a chiedere anche altri benefici. Il beneficio che loro volevano chiedere era quello prima del permesso domenicale, e quello gli è stato negato. In questo ultimo periodo è quello che io ho parlato col figlio, con Juan Carlos, mi ha detto che avevano chiesto il permesso sporadico, che vuol dire che lui può uscire certi giorni al mese, 10 ore al giorno, e quello lì lo hanno per motivo di salute o di problemi gravi in famiglia. Lui l'aveva chiesto per problemi di salute, per poter andare a trovare e farsi visitare ad una maci. E questo le è stato negato perché, nonostante compia con tutti questi requisiti, insisto, ha una relazione assurda anche della gendarmeria stessa, che dice che lui compie con i lavori all'interno del carcere, che studia e partecipa ai lavoratori che ci sono lì da svolgere. Sia stata una relazione che ha fatto un assistente sociale, che non c'entrava tra virgolette niente, perché doveva fare questa relazione una psicologa, e questa assistente sociale riferisce che la domanda fatta a José Trancal sul suo pentimento nella partecipazione di questo caso, che lui non ha detto niente, che lui non ha dimostrato nessun segno di pentimento.
Quindi questo, che è successo? Diciamo, sì, dimmi, scusa.
No, quindi diciamo che questo ha penalizzato il fatto di non poter accedere a questo permesso sporadico che sta chiedendo la famiglia per José Trancal. La prima cosa assurda che mi dice il figlio è questa: una relazione che ha fatto un assistente sociale e non l'ha fatto una psicologa.
Sì, appunto.
È la prima cosa. E secondo me, ovviamente, la scusa alla persecuzione politica evidente che stanno facendo contro tutti i Mapuche, perché lui mi ricorda che tutte le richieste per accedere a un beneficio o al diritto, come nel caso di Facundo, alla libertà condizionale, compiendo tutti questi vignoni Mapuche, più della metà della condanna e tutti i requisiti giudiziali che si chiedono, sono stati tutti negati. Sono state tutte rifiutate e a nessuno se l'ha data né la libertà condizionale né il beneficio dell'uscita domenicale o sporadica, come stanno chiedendo per cose tranquille.
Esatto, questo era uno degli ultimi casi in cui avevamo parlato, che appunto il tribunale poi si è pronunciato in maniera negativa per tutti quelli che erano i prigionieri Mapuche, e poi invece si pronuncia con completamente altri pesi e altre misure rispetto ad altri tipi di prigionieri, non perché una voglio mettere un conflitto, ma perché questo fa assolutamente apparire l'ingiustizia e la differenza di atteggiamento della giustizia. Jerry, se tu sei d'accordo, noi ti salutiamo e invece mandiamo proprio la sua voce. Certo. Lui ci ha mandato circa 12 minuti di audio che noi piano piano vi manderemo e vi tradurremo molto tranquillamente, però mi sembra importante appunto ricordare che non solo lui ha scontato più di metà della pena e quindi ha avuto questa possibilità, nonostante anche poi tutta una serie di battaglie all'interno del carcere, insomma, abbiamo parlato tante volte, non è che questi compagni e compagne poi in carcere sono statici e pagano la loro pena. Stare in carcere per loro è un momento comunque della lotta, quindi è un momento in cui anche all'interno del carcere si mantiene viva la resistenza, ecco, parliamo di scioperi della fame, di richieste, di un continuo non solo sostenersi nella detenzione, ma anche fare la testa d'ariete continuamente per ogni diritto negato, per ogni richiesta, per ogni ogni volta portare davanti alle proprie responsabilità le istituzioni e dimostrare così quanto appunto male si comportino. Quindi io ti ringrazio, Geri, ti mando un abbraccio.
Grazie mille a voi. Solamente ricordo che settimana scorsa il nostro compagno che io in Cile è riuscito a entrare a visitare Facundo Wallace.
Ah, è vero, dici.
Sì, e quindi come hai detto te, una dimostrazione che lui ha visto in Facundo, che il Nehue, la forza, la dignità va avanti nonostante l'istituzione cilena, il governo continua a negare il diritto alla libertà ai prigionieri politici mapuche. Settimana prossima andrà a trovare Felipe Santana e la settimana dopo andrà a trovare il compagno Matias Giordano, quindi contentissimo con Rete che arrivi alla fine del mondo la nostra solidarietà internazionalista. Libertà per i prigionieri politici mapuche, libertà per Facundo Wala, libertà per i prigionieri e le prigioniere della rivolta, libertà per Matias Giordano, per Felipe Santana, per Giordano Santander, per tutti e per tutte quelle che lottano per la dignità.
Mari ci vuoi. Me lo insegni tu, Geri, guarda, veramente questa è una cosa di cui non finirò mai di esserti grata, e soprattutto insomma questo compagno che ha Giulio toccherà imparare a parlare per radio, perché non è che può incontrare tutte queste persone e non fare neanche una telefonata con noi, quindi gli toccherà, ecco. Vedo che certo, sai certo. Bene cosa significa per lui, comunque va bene, sarà divertente.
Dai, un abbraccio, grazie compas.
Grazie a voi, un saluto, ciao Geri, ciao.
E parleremo ora, ascolteremo come
avevamo
detto.
Ascolteremo e vi tradurremo.
Sì, quindi gli audio che ci ha inviato Juan Carlos Trancal, il figlio di José Trancal, che ci racconterà, ci farà all'inizio, nei primi minuti, un riassunto sul perché o sul caso per il quale è finito il suo padre in carcere, e dopo pian piano andremo a tradurre.
Sì, c'è una cosa che io, vabbè, non so se dirvi adesso o dopo. Comunque la famiglia Luhinger Macay è proprio una di quelle classiche famiglie neocoloniali, cioè insomma comunque discendenti, ma che sì, proprio rappresentano, cambiano solo i vestiti, sembra, cioè hanno degli atteggiamenti che a volte sembra che cambiano solo i vestiti degli spagnoli.
I cognomi dicono tanto,
poi no. Se andateveli a vedere in faccia, sono tutti alti, biondi, con gli occhi azzurri, bianchi come il muro, e soprattutto che è successo in particolare in questo caso, che mentre, che lo voglio dire perché poi qua non è che ci facciamo prendere in giro, mentre durante, negli anni passati, appunto, questo processo viene da anni scorsi, non è di pochi mesi, ha una lunga storia che potete andare a cercare anche sul nostro blog della rete mapucheit.wordpress.com. se voi cercate il caso Luhinger Macay, esce fuori proprio parecchia storia, e mentre venivano accusati questi compagni mapuche di tante storie assurde, nella cronaca del luogo usciva, comunque di quelle zone, ma credo anche nella cronaca nazionale, uscivano anche comunque il conflitto che c'era all'interno di questa famiglia, un conflitto che era asprissimo, che è uscito nella cronaca proprio come fotografie di questi che facevano a botte tra di loro, di familiari ricchi, gente ricca e potente che si minaccia, che si vuole fare le scarpe. Questo io lo voglio ricordare perché non me lo sono inventato, insomma io l'ho, conoscendo questi casi poi ho scoperto, sono andata a leggere questi giornali, a vedere le fotografie, c'è un po' una beautiful, in senso, lo dico in senso cinico, non in senso divertente, di queste famiglie enormi che si muovono e hanno amori ed odio al loro interno, proprio perché poi si litigano i soldi, i capitali, gli affari, sì, le proprietà. E la miseria, credo proprio io, che sia di queste persone, di queste grandi famiglie, sia quella che poi il capro espiatorio di questa, tutta questa loro zozzeria devono diventare appunto le popolazioni mapuche, le popolazioni ancestrali, popolazioni che sul territorio ci stanno, che ci sono sempre state, sì, e che vivono nella condivisione, nella libertà, no?
In questa,
in assolutamente un altro meccanismo
che hai fatto, diciamo, di questa famiglia coinvolta in questa situazione, per capire giustamente, no? Un po' gli attori del popolo mapuche, ne parliamo e approfondiamo tantissimo e quindi credo che capiamo una delle parti. Dall'altra mi viene da pensare o di fare una generalizzazione, scusate, conoscendo la oligarchia argentina e vedendo pure quella cilena e conoscendo minimamente anche altre oligarchie sudamericane, vi posso assicurare che non c'hanno niente da invidiare alle oligarchie europee. In quasi tutti i sensi e soprattutto nel peggio, in quanto a queste cose, in quanto a il disprezzo, il classismo, la xenofobia, il razzismo verso gli altri e dopo questi accanimenti interni, perché sono il peggio del peggio. Alcune sono veramente storie di mafia sudamericana, mafia in quanto come si intende qua in Italia, non sto usando un'esagerazione, veramente crimine organizzato, questioni di sangue, di onore, di omertà, eccetera eccetera. È una parte di questo conflitto e questa oligarchia cilena. Noi andremo, dicevamo, ad ascoltare quindi gli audio di Juan Trancal, lasciamo voce a lui e ci mettiamo a tradurre tra poco.
Mamá Pupeña y Pulán, miren, che Juan Carlos Tralcalpingen, hijo de José Tralcalcoche, sobrino Luis Tralcalquidel, ambos dirigentes importantes del LOF Yupeco, que forman actualmente forman parte del LOF Yupeco Cachileo, un LOF de recuperación territorial mapuche, cercano a la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, al sur de Chile, en territorio mapuche huenteche. Tanto José como Luis Tralcal fueron condenados de manera injusta y de manera muy irregular el octubre del año 2018 por el caso Luxinger Mackay. Un caso emblemático que se utilizó de manera política para involucrar y acusar a personas y dirigentes mapuche del territorio y que dio finalmente como condena injusta a dos dirigentes de los Yupeco Catrileo. Recordar que el hecho ocurrió el año 2013, en marzo, o sea, enero de 2013, donde el matrimonio Luxinger fue atacado por un incendio, en donde dio como resultado de muerte al matrimonio. Y luego el año 2016, en marzo de 2016, por orden de fiscalía y por tribunales, se detiene a 11 personas, entre ellos a José Luis Tralcal, también a la marcha Francisca Linconao y también a José Peregrino Huinca, quien sería la persona que habría acusado este hecho. Pero sin embargo, luego se conoce por muchos medios y por la misma palabra de José Peregrino que este fue torturado por policía de investigación y por fiscalía para acusar injustamente y con mentiras a otras 10 personas, entre ellos también al mismo José Peregrino Huinca. Fiscalía y policía de investigaciones utilizan las torturas para que José Peregrino se acuse a sí mismo y también acuse a otras personas por algo que no cometieron, y solamente utilizando el caso Luxinger Mackay de manera política para encarcelar a personas que han sido parte de reivindicaciones territoriales mapuche en territorio huenteche cercano a la ciudad de Temuco, que involucra a la devolución de tierra por parte de los colonos que fueron usurpadas durante el año 1900-1850 durante la pacificación de la Araucanía, en donde el Estado chileno de manera con un genocidio trató de empobrecer y también de destruir la vida y la forma de vida que tenía nuestro ancestro, nuestra gente mapuche en aquellos años.
Dunque, allora, cerchiamo di tradurre un po'. Lui fa un riassunto, sì, appunto.
Del
sì,
caso.
Sono due i compagni Tralcal che vengono comunque condannati in questo processo. Adesso poi noi focalizziamo in particolare su cos'è, dopodiché che dice appunto che vengono arrestati per il caso Luxinger Mackay in un processo che è assolutamente una montatura, perché che succede in questo processo? Che il testimone chiave, tra virgolette, dell'accusa è tal mapuche José Peralino. Questo José Peralino è un mapuche che viene sequestrato dalla polizia, viene torturato e viene obbligato a riconoscere questi compagni mapuche come colpevoli e presenti, insomma, comunque diventa esatto, diventa testimone chiave. Durante il processo José Peralino troverà il coraggio di dire: no, non confermo queste mie accuse, io sono stato torturato, sono stato sequestrato, sono stato minacciato e mi hanno obbligato a dire queste cose. Nonostante questo, nonostante poi Peralino fosse diventato il perno, il testimone che faceva la condanna, non è cambiato praticamente niente. Come ci diceva Geri, c'è stato poi un abbassamento, perché diciamo, il termine sì, ce li hanno abbonato degli anni, non gliel'hanno abbonati, gliel'hanno scontati perché già l'aveva pagati, quindi non è un abbuono, ma sono solo anni già scontati. E per questo caso Luchinger-McCain, che è un attacco a questo casato della coppia Luchinger-McCain, lui e lei, che appunto viene attaccata alla loro proprietà, alla loro casa, viene incendiata e i due muoiono. Diciamo appunto in una situazione di faida pure familiare, ecco, tenete presente sempre questo dato, questi due muoiono. Chiaramente chi viene perseguitato? Viene perseguitato chi in quella zona stava facendo recupero territoriale, ma no in quella casa, in quella zona stava facendo recupero territoriale. Tra l'altro ricorda che in questo processo, oltre ai Tralcalci, stava, come ci diceva, il Maci Celestino Cordova e credo anche la Maci Lincolnau,
sì, sì,
di cui no, abbiamo parlato e torneremo a parlare, quindi voglio dire le persone cambiano.
Sì, perché erano,
non so come dire,
erano stati credo 11,
sì,
i
sono,
detenuti,
esatto,
parlava di 11 persone.
E questo, diciamo, per le confessioni di Peralino avevano dato la possibilità di arrestare 11 persone. Di queste 11 persone poi, nonostante tutta una serie di eventi come insomma Peralino che confessa che è stato torturato, che quindi non riconferma i riconoscimenti e tutto, questa cosa rimane. Quindi è chiaro che c'è un attacco
e c'è un uso politico, questo dice lui, a partire da questa situazione si legge solo un uso politico. Perché? Perché Setrancal giustamente una delle persone che portava avanti, diciamo, forse con una leadership, il recupero delle terre. Infatti ora in questa seconda parte di questo primo audio lui ci parlerà del ruolo de José, de su padre. Andiamo ad ascoltare quindi a Juan Trancal.
Sin embargo, se mantiene vivía con vida. Tanto José como Luis Trancal son dirigentes históricos que han reivindicado la devolución de tierra en el territorio. Y en caso de mi padre, José Trancal también ha reivindicado los derechos de agua, que recordamos que en Chile son tan privatizados hace mucho tiempo ya. Y él dio la pelea también por la reivindicación de estos derechos de agua para las comunidades mapuches en el territorio, para que pudieran acceder a esta importante necesidad para poder obtener los riegos de nuestras plantas y nuestras comidas de manera autogestionada, sin tener que acceder a los grandes mercados o los supermercados para obtener la comida. El José y Luis Trancal fueron condenados finalmente el año 2018 a 18 años por la Corte Suprema de Santiago tras un proceso largo de investigación y apelación. Sin embargo, producto de las presiones políticas que hay de la familia Luxen, que era una familia muy poderosa, parte de un latifundio acá de agrícolas, que tiene relaciones importantes con los gobernantes del país y con el actual presidente Sebastián Piñera, dio como resultado la condena política de José Luis Trancal. Ambos presionan al político porque sabemos que la condena que se le hace a ellos no es por parte o información judicial ni por el caso Luxinger en sí, sino que una condena política porque ellos son dirigentes, tienen una ideología de liberación y también de autonomía respecto a la situación de los peñas y pulamen del pueblo mapuche. Ahora bien, en abril del año 2019 ambos apelaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a mediados de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio como acceso admisible el caso para que sea revisada prontamente, esperamos nosotros, por la Corte Interamericana. Sin embargo, ellos permanecen hoy día actualmente en la cárcel. El año 2018, después de haber sido condenados, ellos asumieron la clandestinidad. Sin embargo, el año 2019, a comienzos del año 2019, fueron detenidos por las policías de Chile y se mantuvieron encarcelados primero en Santiago, luego fueron llevados a Valdivia y pasaron después mucho tiempo en la cárcel de Temuco. Actualmente José y Luis se encuentran hoy día en un centro de, entre comillas, reinserción social, que se encuentra en la ciudad de Victoria, a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Temuco, lejos de su territorio, lejos de su lof, de su gente también. Sin embargo, se hacen hoy día actualmente algunos tipos de acciones que son ya así de mucho trámite para que puedan optar luego a la libertad, entre comillas libertad, esperando lo que ocurra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esperamos que se pueda resolver lo más pronto posible para que José y Luis puedan estar con su gente y su territorio para seguir tanto con la lucha de reivindicación territorial de manera justa y transparente, no así como el gobierno del Estado chileno ha utilizado casos emblemáticos como fue la operación Huracán o el caso Luxinger para encarcelar a dirigentes solamente por su forma de pensar y la ideología que tienen de reivindicación de autonomía mapuche.
Beh, insomma, le parole che dice sono abbastanza chiare. Chiaramente parla di José e di Luis, che sono i fratelli Talcar, che sono stati appunto condannati in questo caso.
Sì, due persone che portano avanti la, come dicevamo, recuperazione della terra, ma anche la, come dire, recuperazione, la riappropriazione dell'acqua, importantissima in Cile, perché stiamo parlando di un più che bene comune, io direi un diritto umano, l'acqua.
Un bene, sì.
Sì, cioè io vado oltre, sì, al, esatto, al bene comune, vi direi un diritto umano che in Cile è privatizzato, quindi è importantissima quella lotta per poter ovviamente portare avanti gli orti, i coltivi,
tanto
eccetera,
è importante
eccetera.
Quando è fastidiosa, come si, quando si diventa particolari difensori di questa, no?
E soprattutto a partire da questa cosa, dal ruolo che svolge e dalla coerenza nella sua prassi di José Luis Trancal, e che diciamo per questo motivo diventa un obiettivo politico. Infatti parlava dei rapporti che c'aveva la famiglia, che già ancora tuttora penso alla famiglia Luxinger Mackay, con ovviamente i potenti, sì, del Cile, e stiamo parlando di governatori, e parlava anche di un rapporto diretto con la famiglia del presidente Piñera. Quindi questo le ha permesso di fare pressione sulla magistratura, avere una condanna come capro espiatorio, e per questo dico fanno una lettura politica di questi,
esatto,
fatti.
È vero che questa lettura politica poi nella pratica ha tanti passaggi che deve fare, perché comunque poi per esempio uno degli appelli che è stato fatto diceva sono stati anni di udienze, di appelli, di controappelli, di appelli rifiutati, di proporre un altro appello, e tra questi adesso è stato presentato l'appello alla Corte Interamericana per i diritti umani, che dovrà decidere, insomma, che dovrà pronunciarsi. E quindi quello che loro stanno facendo è che dopo questo veramente sfiancante pellegrinaggio, prima nel carcere di Sant'Ago, poi in quello di Valdivia, poi adesso poi in quello di Temuco, insomma,
ora 80
adesso
chilometri.
Adesso tutti i giorni per usufruire di queste misure alternative al carcere, tutti i giorni fa 80 chilometri, insomma, comunque loro chiaramente vorrebbero arrivare a una misura che invece gli dà una libertà diversa, che è quella che si esce, si può andare nella propria casa, nella propria comunità, che era con quella che dicevamo, no, di questo permesso di 10 ore o comunque di diversi permessi al mese, che però non comprendano che tu comunque esci in galera per andare a lavorare, ma esci di galera per andare a casa, casomai, o comunque riesci a tornare nella tua comunità,
sì.
E quindi loro stanno aspettando che intanto appunto
sia la Corte, perché devono aspettare cosa dice la Corte. La Commissione Interamericana dei Diritti Umani ha detto di sì, qua ci stanno, diciamo, tutti gli elementi come per considerare questa richiesta, diciamo. La Corte deve decidere su una presentazione fatta ad aprile del 2019. Andiamo ad ascoltare il secondo audio, la seconda collaborazione, proveremo pure a fare una traduzione così un po' in una parte di mezzo. Ascoltiamo allora a Juan Trancal.
Hoy día José y Luis Trancal permanecen en el Centro de Estudios y Trabajo de Victoria, que es una forma de reinserción social que tiene el Estado con los presos chilenos y también en este caso mapuche. Sin embargo, actualmente se mantienen muchas irregularidades dentro del mismo protocolo que Gendarmería establece, porque tanto como José y Luis ya tienen la cantidad de tiempo necesario de cárcel efectivo, por el cual fue condenado en el caso de Luxinger Mackay. Ya cumplen casi los 9 años, ya que se les abona la cantidad de tiempo que permanecieron injustamente también encarcelados por la investigación del caso Turbús el año 2009 hasta el año 2013, que también fue un juicio político, también fue un juicio donde se utilizó en ese momento a una persona que era mapuche, pero que sin embargo estaba participando con Carabineros, quien acusó igual injustamente, sin ningún tipo de prueba, a distintos dirigentes del territorio, entre esos a José Luis Trancal. Sin embargo, ese juicio dio como resultado la absolución de todos los presos políticos mapuche, pero sin embargo la cantidad de tiempo que permanecieron detenidos fue muy larga, y esa cantidad de tiempo se les abonó a José Luis Trancal, en este mismo caso Luxinger Mackay, ya cumpliendo los requisitos necesarios para optar a las condiciones entre comillas beneficio que entrega el Estado y que entrega Gendarmería. Ellos la solicitaron estando en el set de Victoria, el Centro de Estudio y Trabajo, pero sin embargo se les niega estos beneficios, ya que según Gendarmería y según en particular la asistente social que trabaja ahí, Ángela Bascur, dice que ellos no muestran arrepentimiento del hecho del cual participaron, que sería supuestamente el caso Luxing y Macay. Sin embargo, ambos mantienen de manera firme su palabra respecto a su inocencia, y esa negatividad para la Gendarmería es la que utilizan ellos para impedirle acceder a los beneficios que el mismo reglamento de Gendarmería les propone, que son la salida, primero la salida esporádica, por salir un día, por una cierta cantidad de tiempo a sus casas, a sus hogares. También apelaron a la salida trimestral, en donde pueden optar a una salida de cierta cantidad de días por cada 3 meses. Y también ya tienen la opción de tener salidas dominicales, que son las salidas de fin de semana, domingo, a sus casas, que va evolucionando de acuerdo a los comportamientos que ellos pueden tener. Ellos ya cumplen todos los requisitos respecto a esto, ya tienen buenas conductas también dentro del centro penitenciario, y también han demostrado una habilidad importante del trabajo agrícola y animal que hay que hacer en este centro de reinserción. Sin embargo, a pesar de demostrar todas estas cualidades positivas para de su parte y también cierto respeto a Gendarmería, lamentablemente la familia Luxinger apela y sigue insistiendo, y también el gobierno del Estado chileno sigue insistiendo en que estas personas, estos dirigentes, nuestros familiares permanezcan encarcelados.
Allora, diciamo, all'inizio ci racconta appunto di quest'altro processo che aveva avuto e a cui erano stati assolti tutti i comuneros mapuche, per cui quando poi c'è stato il processo Luxinger Macay, alla sentenza sono stati, diciamo, sottratti gli anni che comunque lui aveva.
Sì, di un altro caso politico,
era un altro
pure
caso politico, comunque anche quello gestito in un modo di merda, che così, insomma, cinicamente dice chissà perché quello l'abbiamo invece vinto, e quindi gli venivano scontati questi anni. Ci spiega che comunque adesso lui, grazie a questo, è vero che ha potuto godere di queste misure alternative al carcere, è vero pure che è diverso per un mapuche andare in un posto che si chiama appunto centro di studio e lavoro, relazionarsi con un centro di studio e lavoro, rispetto per esempio a un detenuto cileno che in un centro di studio e lavoro comunque incontra la sua cultura, ha una comunicazione con la sua lingua, rispetto invece a un mapuche che invece no, cioè,
appunto,
comunque gli fanno fare una cosa che non appartiene al suo mondo.
Per questo rapporto con quel tipo di istituzione succede che lui ci aveva il beneficio, diciamo, il vantaggio di questi giorni già scontati per questo altro processo nel quale era stato assolto, poteva chiedere le misure alternative. Che succede? Il rapporto, le relazioni, chi le fa? Le fa la Gendarmeria e le fa, e questo lo aveva segnalato ieri, importante capirlo, un assistente sociale, fa un rapporto di tipo quasi psicologico.
Allora, diciamo, la questione è stata questa, il rapporto lo dovrebbe fare Gendarmeria, che deve dire sì, il detenuto è stato bravo, quindi può godere della buona condotta, no? Per farla semplice. E il Gendarmeria stipula un rapporto assolutamente positivo, in cui dice che comunque il prigioniero è bravissimo, porta avanti i lavori da paura, si socializza bene, è tutto a posto. Un assistente sociale, e qui si vede no, il melaio marcio, non so come dire, comunque la talpa di turno, non so come dire, comunque la pressione che viene fatta passa attraverso questo assistente sociale, che da assistente sociale, quindi non si capisce con quale tipo di qualifica rispetto a ciò che scrive, diceva Geri, lo potrebbe scrivere una psicologa, lo potrebbe scrivere, non lo so, un amministratore carcerario forse, che dice sì, è stato bravo il detenuto, può godere, no? Ma un assistente sociale che scrive no, il prigioniero non si è pentito, non ha mostrato segni di pentimento rispetto a quello che è successo. Perché? Perché continua a sostenere la propria innocenza.
E quindi sa di poco,
e quindi come
sa di poco una relazione di questo tipo fatta da un assistente sociale, per questo si mette in dubbio la perizia, penso io, perché il dubbio, la domanda ci sta.
Primo,
lo potrebbe fare uno psicologo, un psicoanalista, uno psichiatra. Personale, diciamo,
voglio dire, nella misura in cui io non credo che questo prigioniero sia in carico a quelle che potrebbero essere delle strutture mediche, perché c'è una serie di problemi, non vedo perché lo dovrebbe fare uno psicologo e uno psichiatra. Lo dovrebbe fare forse chi si occupa di giudicare la condotta del prigioniero in quel carcere e dire può usufruire o non può usufruire. In questo caso però l'assistente sociale tutto ha meno che questa qualifica, di questo siamo certi, non sappiamo chi lo dovrebbe fare al posto suo, ci chiediamo se veramente qualcuno lo dovrebbe fare. Gendarmeria, che è, non lo so, è un po' il papa de turno, ha detto che è bravo, perché deve parlare, chi l'ha chiamata, questa che vuole, perché ha dovuto mandare questa
cosa? E quindi
cosa?
Non si capisce il perché, ovviamente.
Rimane di fatto che comunque questa cosa è poi tra l'altro basata su questa allucinante contraddizione proprio pregna de, no, per cui chiaramente lui non si ritiene colpevole, sta lì comunque bravo a pagare la sua condanna, che non significa però che se la sia accollata, perché lui non l'ha commessa, e quindi questo chiaramente viene preso come l'alibi per continuare questo martirio.
Andiamo ad ascoltare la seconda parte di questo audio, già arrivando alla fine della schiena.
Siamo
in
ritardissimo, c'è Tabula Rasa di là che torna in presenza.
No, ce la faremo. Mitico. Andiamo ad ascoltare, dai.
Entonces actualmente se hay una un proceso judicial en tribunales que está hoy día en tabla en la Corte Suprema de Chile, que es la máxima corte del país, para ser revisado prontamente entre una o dos semanas respecto a la salida esporádica que ambos solicitaron, que como ya cumplen los requisitos se presentó un recurso por parte de del abogado defensor de nuestro Peña y va a ser revisado, debe ser revisado en la Corte Suprema. Sin embargo, nosotros mantenemos cierta desconfianza, obviamente, con la Corte Suprema, que fue la Corte que condenó igualmente a nuestro Peña. Y también sabemos que hay interferencia y hay también un lobby político dentro de ese mismo, la misma institución, por parte tanto del Poder Judicial con la familia Lucinger, pero también se mete el Poder Ejecutivo del presidente Piñera y las relaciones que tienen de poder con la familia Lucinger. Entonces hacemos llamado a estar atentos a esta situación y también a difundir todos los comunicados, las situaciones que ocurran respecto a la situación de carcelaria política que tienen nuestros peñes, tanto José como nuestro alcalde. Recordamos también que existe ya en tabla también el caso en la Corte Interamericana, que sin embargo va a llevar muchos años, pero esperamos que se pueda hacer de alguna manera un tipo de presión política para que se dé prisa a este juicio, este caso emblemático que también tiene hoy día lamentablemente encarcelado a nuestro Peñi, José Luis Chalcal, siendo inocente del hecho del cual se le acusan, pero no arrepintiéndose nunca ellos de ser parte también de la lucha mapuche, de autonomía, de reivindicación territorial y de reivindicación de aguas también en el caso de mi padre.
Quindi parlava della questione politica alla fine, prima diceva arriva in Cassazione Nazionale, Corte Suprema, si aspetta la decisione, ovviamente che per la
l'ultimissimo grado di
giudizio, tra per le pressioni che può fare il potere esecutivo non si possono rilassare, non si possono distrarre dell'obiettivo che è fare pressione anche loro di forma politica, per questo diciamo no, chiamavano la solidarietà per diffondere questo, per farlo sapere, per discuterlo, per tenerlo presente nel dibattito pubblico, almeno in Cile, fare pure la pressione politica necessaria per avere la meglio ora nella decisione che deve prendere la Corte Suprema, ovviamente che prova a condannare da parte del potere esecutivo a una persona che rivendica ancora la lotta e il recupero territoriale. Di questo si tratta, una persona che non se ne pente, non c'ha niente da cosa pentirsi, no? Perché porta avanti un recupero territoriale, secondo ci abbiamo spiegato, una cosmovisione, un'idea politica, eccetera.
Sì, io credo che rimane l'ultimo minuto e venti che vi facciamo sentire, perché immagino ci siano i saluti, quindi non vogliamo togliere niente a questa voce che tra gli altro intanto io ringrazio per essere stata così carina, insomma.
Sì, ultimo audio, minuto e mezzo, anche un po' di meno, e subito Tabula Rasa dopo la fine della schiena del sol.
Ellos pueden acceder a estos beneficios, entre comillas beneficios, ya que como la condena fue de 18 años, no fue una condena especial, sino que fue una condena común, por un delito de incendio con resultado de muerte, pero sin carácter terrorista, ellos pueden optar, tras cumplir la mitad del ciclo, que son los 9 años, a los beneficios que Gendarmería entrega, que son las salidas esporádicas, las salidas dominicales o las salidas trimestrales. Y como también cumplen los requisitos respecto a su buen comportamiento y al trabajo dentro del centro penitenciario, ya pueden optar a estas salidas, pero sin embargo, Gendarmería y los persecutores utilizan este argumento de que no cumplen o no se arrepienten del hecho del cual participaron supuestamente. Así que eso usa y se sigue siendo una presión política respecto a la situación carcelaria. Sin embargo, nosotros sabemos que incluso ellos ya cumplieron los protocolos que el mismo Gendarmería propone y que el Estado chileno establece por su ley. Así que nosotros sabemos y entendemos que esto es, finalmente son presiones políticas y son persecuciones del poder de los grandes latifundes también en esta parte de la familia Luxinger, y con apoyo del Estado y del gobierno racista y criminal que tiene hoy día empobrecido no solamente a gente mapuche, sino que mucha gente obrera chilena popular de esta faja del mundo.
Mi sembra insomma chiarissimo.
Sì, ci ha raccontato le misure alternative, sì. Per fare un riassunto, le misure alternative che ha a disposizione José Luis, e insiste su questo, di fronte al rifiuto o a un possibile rifiuto, avendo tutte, insisto, le condizioni, c'è una lettura politica. Di nuovo, questo vuol dire che lui quindi è condannato in quanto attivista mapuche,
rappresentante di un impegno politico, di una resistenza politica, di una lotta politica determinata, collettiva, libera, sciolta da istituzioni, che ritorna a parlare di una pratica mapuche, di un ricostruire un mondo mapuche, di un territorio mapuche.